Benvenuti, io sono Davide Zimolo e questo è Micorrize, podcast di interviste dal mondo agricolo. L'obiettivo di questo progetto è quello di dare voce a storie di uomini e donne che lavorano ogni giorno per un'agricoltura più ecologica e per comunità più resilienti. L'ospite di oggi è Lorenzo Maggi, dell'Orto di Clapi. In questa intervista abbiamo parlato dei suoi inizi in agricoltura, di sostenibilità economica, di microgreens, di logistica, di agroforestazione e di moltissimo altro ancora. Ultima cosa, se trovate del valore in Micorrize e volete supportare il podcast, vi invito a considerare di fare una donazione. Potete farlo sia attraverso la piattaforma Patreon e sia via PayPal. Trovate entrambi i link nella descrizione dell'episodio e sul sito www.micorrizepodcast.it. Vi lascio ora l'intervista. Buon ascolto! Sono qua con Lorenzo Maggi di Orto di Clapi. Ciao Lorenzo, come stai?
Ciao Davide, grazie mille. Bene, bene, grazie. Tu?
Tutto, anch'io tutto bene, grazie. Sono molto contento di questa intervista. Io non ti conosco, diciamo, personalmente. Abbiamo solo avuto modo di scambiarci qualche parola virtualmente in passato. E vorrei appunto conoscerti meglio e farti conoscere anche meglio tutti gli ascoltatori. Facci un'introduzione di chi sei e come sei finito a fare l'agricoltore.
Allora, io sono finito a fare l'agricoltore un po' per caso, nel senso che ho fatto l'istituto tecnico agrario perché comunque un feeling con la terra c'è sempre stato, e poi ho continuato l'università, ho fatto scienze forestali. Perché in realtà la mia più grande passione da sempre sono stati gli ecosistemi naturali, in particolare le foreste, il tratto più selvatico, complesso, diciamo, della natura, e grande appassionato di montagna, alpinismo, e quindi nella vita in realtà pensavo di fare altro. Se non che poi un'estate succede che dopo un esame all'università, girando, insomma, un po' così, mettendo il naso un po' dappertutto perché sono uno molto curioso, mi capita il video di Harald Gasser, che è un contadino altoatesino un po' particolare, che fa un tipo di agricoltura un po' tutta sua, comunque biologica, però già, diciamo, vive in un contesto molto particolare ed ha fa un tipo di agricoltura biologica molto particolare. Dico, ok, ho finito gli esami, vado su. Quindi scrivo a questo contadino che decide in qualche modo di ospitarmi, per cui ho fatto un'esperienza non proprio di woofing, perché in realtà c'è stato anche un pagamento da parte mia per imparare. Però sono stato lì qualche settimana e lì sarà anche il contesto, sai, un po' le montagne, tutto quanto. Però ho avuto un'illuminazione, cioè lì ho avuto la folgorazione, ho detto, boh, l'università è bellissima, studio quello che mi piace, adoro leggere, studiare, fare ricerca, però la libertà di stare in un campo, di ascoltare gli uccellini tutta la mattina, cioè la libertà anche di raccoglierti il tuo cibo, produrre il tuo cibo. E quello è stato proprio il primo, amore a prima vista, cioè mi è esploso qualcosa dentro. E poi, onestamente, una cosa anche che mi fece tanto pensare era il fatto che comunque questo contadino, che anche lui, diciamo, era un convertito, era una persona che faceva l'assistente sociale prima ed è tornato poi alla terra più tardi, comunque riusciva a vivere bene di un orto tutto sommato piccolo. E quindi, sai, a un certo punto avevo 21 anni, ho fatto anche un conto reale di quello che poteva offrirmi come sbocchi all'università, una facoltà tutto sommato particolare come la mia, e quello invece che poteva capitarmi, cioè potevo fare da solo, potevo costruire da solo. Quindi sono tornato a Roma con una busta di semi particolari, semi rari, perché questo personaggio, questo contadino, è anche un seed saver, quindi insomma tante cose particolari, e ho rubato 20 metri quadri di giardino alla mia mamma. E ho fatto le prime prove, nel frattempo avevo conosciuto una persona che si occupava di rivendita di prodotti biologici, soprattutto alla ristorazione, in maniera, diciamo, un po' indiretta mi hanno messo un po' di pressione per dire: ma non è che riesci a farci assaggiare qualcosa di queste cose che stai provando, eh? E quindi poi ho fatto assaggiare delle cose ricordo, guarda, uno chef a Roma che mi disse: ma sai che fai dei prodotti veramente buoni, interessanti, figo, ma che li vendi? E ho detto: no, guarda, in realtà no, è il giardino di mamma. Però lì è stato, diciamo, l'input finale per dire: ok, proviamo. E io premetto che non avevo nessun tipo di esperienza in agricoltura, cioè ho studiato un po' con l'istituto agrario. A volte ho fatto l'orto con mio nonno, però sono cresciuto in un appartamento, poi insomma sono studiato fuori, insomma il giardino di mamma è stata la massima cosa, quindi tanta passione, però non mi ero mai approcciato all'orto e non avevo terra soprattutto, quindi poi in realtà ho iniziato un periodo in cui ho cercato terreni in affitto e ho sempre coinvolto molto la mia famiglia in questo, e, diciamo nel tenerli e renderli comunque partecipi di questa mia intenzione di provare ad aprire un'azienda agricola, finché i miei genitori, che non sono un po' più pazzi di me, hanno deciso di farmi il regalo di acquistarmi un terreno. Quindi poi, insomma, abbiamo trovato un posto che non ha vocazione agricola, soprattutto di orto, direi, però era l'unico pezzetto di terra che riuscivano, insomma, in qualche modo ad acquistare e a darmi il regalo come investimento, che è un pezzettino di terra a Campagnano di Roma. E quindi i miei genitori, ripeto, più folli di me, mi hanno regalato il terreno. E dopo un anno e mezzo di ricerca, in cui io comunque continuavo a studiare, a vedere un po' di cose, e quindi boh, cioè, è stata così, io senza esperienze, i miei genitori mi regalano questa terra, mi arriva la chiave del terreno in mano e io non ho mai fatto nulla. Non ho mai fatto nulla, non avevo mai, cioè non avevo attrezzi, non avevo niente. Quindi da lì è nato come dire, una serie di sperimentazioni, prove, errori, racimolare anche, sai, tra i vari conoscenti, amici giardinieri, attrezzi vecchi, mettere insieme cose. Cioè, io ho fatto i primi 2 anni andando in giro con l'innaffiatoio per l'orto, ho provato mille tecniche, mille cose. E il primo anno facevo 3 lavori, cioè per dirti, per pagarmi le spese qui, davo ripetizioni di matematica, lavoravo all'orto botanico a Viterbo e poi il pomeriggio venivo qui e con i soldi raccimolati compravo ora la vanga, ora la cariola, ora la corrente. Quindi in realtà noi considera ho comprato il terreno che avevo, cioè i miei genitori mi hanno regalato il terreno che avevo 21 anni, ora ne ho quasi 29, però in realtà diciamo siamo realmente attivi da 4 anni, beh, oddio, ormai quasi 5, perdonami, quasi 5, perché in realtà appunto i primi 2 anni e mezzo, 3 sono stati proprio di non solo di comprensione, di rodaggio in un certo senso, ma anche davvero capire cosa dovevo fare, perché io ho vissuto. Magari, oddio, alcuni agricoltori di nuova generazione hanno vissuto anche loro questo, però io nello specifico mi sono trovato ad avere un mercato molto di nicchia, se vogliamo, no? Con la ristorazione, che già aveva imparato appunto tramite questi contatti a conoscermi e a conoscere i prodotti. E tante idee nella testa, ma a dover sviluppare poi, così, tutto il progetto, rincorrendo quello che era già il mercato. Quindi non abbiamo progettato l'azienda per rispondere a cioè per e cercarci poi una fetta di mercato, ma è stato proprio un costruire, no? Una realtà agricola per rispondere a qualcosa che invece era già molto attivo. Quindi è stato quasi un inseguimento quello all'inizio. E quindi è un po' questo, ed è. Vi racconto un po' com'è, se vuoi, dimmi, non
Sì,
so.
vai, spiega proprio nel dettaglio un po' com'è questa azienda, com'è anche questo terreno, come l'hai trovato, cioè come hai impostato l'azienda. È un discorso molto interessante questo, il tuo, di avere già il mercato e poi adattare un po', l'azienda a quello che era la richiesta dei prodotti.
E, allora, il terreno è nel piccolo comune, ecco, qui vicino a Roma. In realtà noi siamo diciamo, il terreno è posto tra il confine di 3 paesi, quindi in realtà siamo un po' dimenticati da tutti, in un posto che, come dicevo, non ha vocazione agricola, perché ho trovato poi studiando nella biblioteca comunale che fino a poco prima dell'Unità d'Italia questa era una palude piena di prugnoli abitata dai briganti che predavano la Via Cassia, quindi in realtà Non è una grande vocazione agricola, però appunto siamo vicini alla Via Cassia, quindi comunque abbiamo a livello logistico come arteria principale, siamo piuttosto comodi. Ed è 1 ettaro di terreno, di cui quasi 3.000 metri sono in collina con un ecosistema misto, diciamo, tra il roveto e la boscaglia bassa. Quindi in realtà di coltivabile rimane davvero, davvero poco. Ha anche una a livello proprio orografico, diciamo, un po' particolare, perché era che un terreno che è stato abbandonato per diversi anni, ma prima era stato un tentativo di costruzioni abusive, quindi ci sono un po' di movimenti terra, un po' di cose che abbiamo piano piano sistemato, e altre invece su cui invece ho scelto di, come dire, di progettare, no, con quello che già c'era. Io sono entrato in contatto prima di tutto con la permacultura. E leggendo l'introduzione alla permacultura e poi conoscendo poco dopo, un paio d'anni dopo, Matteo Mazzola, che a quanto ho capito anche dal discorso che faceva Elia, forse all'inizio è la cosa peggiore, perché insomma, da persona, ecco, molto curiosa, molto che vive a 2000, ho dovuto rivedere negli anni, diciamo, rileggere negli anni sia gli insegnamenti di Matteo sia l'introduzione alla permacultura, perché appunto all'inizio è stato un boom nella testa, cioè, quindi anche a livello agricolo, all'inizio sono partito da a provare il sinergico, cioè, provato di tutto. E quindi ora, diciamo, abbiamo quest'orto, e dico abbiamo perché siamo ora, diciamo, io come coltivatore diretto e poi c'è un mio amico che è un mio dipendente fisso, e abbiamo quindi questi 5.000 metri alla fine di terreno coltivato, gestito in maniera differente, diciamo, perché appunto, come dicevo, è molto particolare come terreno, perché abbiamo una parte a market garden e semi no-till. Dopo qualche anno, insomma, siamo arrivati a questo tipo di gestione. Due serre abbastanza grandi, da 180 metri quadri l'una, e dove produciamo, insomma, una serie di prodotti che poi magari, ecco, ne parleremo meglio, però oltre agli ortaggi, ecco, di cui parleremo, che sono Babylif e Microgreens, ci servono le serre anche per gestire un po' la stagione. La valle dove siamo si chiama Valle La Merla, quindi il toponimo ci indica un po' cioè ci ricorda i giorni della Merla, è una valle freddissima. Cioè, noi qui ancora non siamo partiti, ad esempio, per dirti, con l'orto fuori, perché comunque già l'altra mattina ancora 2 gradi, quindi abbiamo un po' il regime, diciamo, termico di terra viva, sì, di terra viva, perdonami. Vabbè, non mi sfugge il nome, vabbè, comunque dei ragazzi che sono al nord. E quindi nulla, ora, diciamo, l'orto appunto è in parte un market garden dove produciamo principalmente erbe aromatiche annuali, quindi basilico, magari dragoncello, aneto, queste cose qui, insalate, soprattutto insalate da taglio, quindi diciamo, il mix di misticanze asiatiche, lattughini, bietolini, prodotti del genere. E poi una parte, diciamo, un po' più grande, anche se ripeto con molte virgolette nel nostro caso, di orto, dove facciamo ortaggi classici, che stiamo però provando, diciamo, in questi anni stiamo sperimentando quale sia la tecnica migliore. Quindi in realtà abbiamo provato in alcuni casi il no-till, poi ho fatto un marcia indietro su alcune cose, abbiamo provato una gestione, diciamo, a pieno campo, con subesci e lavorazioni molto strette, quindi diciamo, ecco, 2.500 metri di terreno sostanzialmente sono lasciati a coltivazione di ortaggi, su cui ancora non ho preso una decisione su quale sia il metodo migliore per noi, per tutta una serie di motivi su cui magari, insomma, se vuoi ne parleremo. E appunto, ecco, la restante parte però è che è la parte poi più intensiva, e se vogliamo anche un po', diciamo, usiamo un termine finanziario, il core business dell'azienda, che sono le serre e queste due particelle, tre particelle, perdonami, no-till, dove appunto produciamo principalmente insalate da taglio, micro mix, microgreens, perdonatemi, e comunque tutti ortaggi molto, a ciclo molto veloce. Questa degli ortaggi a ciclo veloce è stata una scelta su cui io, soprattutto i microgreens, a volte ho delle remore, diciamo, etiche, perché magari dici, sai, beh, usi dei substrati, non sempre che sono il massimo, insomma, eticamente da un punto di vista di sostenibilità, sai, anche il confezionamento. Per quanto uno vuole essere attento, ci sono degli aspetti su cui io mi interrogo spesso, però devo dire, non a mia discolpa, ma insomma affinché ci sia chiaro l'aspetto progettuale, che avendo un posto così piccolo, con delle condizioni pedoclimatiche così particolari e una stagione di crescita molto corta, avevo bisogno affinché, diciamo, il progetto stesse in piedi, di delle colture che su poco spazio e poco tempo mi dessero un cash flow tale da permettere sia a me di vivere, sia anche di mantenere comunque una persona pagata a stipendio, perché comunque, ecco, per quanto poi ci piaccia integrare, no, come dire, varie anime di persone appassionate dell'azienda, comunque, ecco, il mio amico è una persona che faceva tutt'altro nella vita, è venuto a lavorare qui perché c'è uno stipendio, diciamo, come si deve. E io non, per un periodo mi ha aiutato la mia compagna in azienda, ma lei fa un altro lavoro, quindi comunque, diciamo che tutte le energie che mettiamo, sono, come dire, vanno retribuite nel modo giusto, no? Quindi, ecco, a livello proprio economico avevo bisogno di una base su cui sviluppare tutta l'azienda, e ho trovato personalmente la risposta appunto in questi prodotti, tra virgolette, poco convenzionali, anche se ora vanno abbastanza di moda, che ci danno appunto la possibilità di produrre un reddito interessante, diciamo così, in poco tempo su uno spazio limitato. Quindi questo è un porto di Clapi, ripeto, un'azienda, ripeto, molto piccola che fa a diverse anime, quindi è un pochino questo.
I prodotti, hai menzionato gli chef, dove li vendi? Principalmente, diciamo, nel canale della ristorazione?
Sì, allora, noi il canale principale sono appunto i ristoranti. Abbiamo fatto, cioè facciamo anche delle famiglie, con cui abbiamo costruito, diciamo, una piccolissima comunità, con circa una decina di persone, ma quella è una cosa più mia, nel senso io ho bisogno di avere un rapporto più comunitario con le persone. Diciamo che se avessi più terra, il mio desiderio sarebbe quello di avere un punto vendita, di avere più comunità. Abbiamo fatto anche un'esperienza sotto Covid con un amico di prendere un terreno più grande, diciamo, vicino a delle abitazioni, perché dove sono ora sono, diciamo, come dicevo, vicino all'arteria principale, ma sperduto da abitazioni, quindi non viene quasi nessuno. E quindi abbiamo provato con un campo in affitto ad avviare un orto di clapi, diciamo, farm to family anziché farm to chef, e che poi purtroppo non siamo riusciti a far partire come volevamo, e abbiamo chiuso, insomma, quell'applicazione, ma perché ci siamo resi conto che, sai, gestire due aziende che devono ancora partire tutte e due è stata forse un'idea folle dall'inizio, però sotto Covid abbiamo detto, boh, cambiamo il mondo. Quindi no, in realtà, ecco, principalmente tornando, insomma, al discorso Clapi, l'orto di Clapi serve principalmente, sì, la ristorazione. E abbiamo sia ristorazione locale, che è quella su cui riusciamo a fare più, diciamo, un discorso totale, quindi magari dalla misticanza, per dire, al germoglio o al fiorellone per la decorazione, alla grettola, bieta, le patate, insomma, tutto quello che riusciamo a tirar fuori. Noi comunque siamo vicino al lago di Bracciano, io abito sul lago, quindi comunque anche solo tornando a casa ho instaurato il rapporto con dei locali, per cui gli porti la verdura fresca ogni sera o comunque appena è possibile. Quindi questo lavoro sul territorio mi piace tanto. E poi abbiamo una fetta più grande di clientela, un po' più strutturata, diciamo così, su Roma. E parliamo di circa 25-30 locali, che però appunto gestiamo non con consegne dirette, ma con una logistica esterna strutturata. Abbiamo una struttura aziendale abbastanza diciamo, non complicata da questo punto di vista, ma sicuramente articolata. Già molte persone ci pensano sempre che l'orto di Clapi sia molto più grande di quello che è realmente, perché approcciando a Roma, che è una città complicata, enorme, abbiamo comunque appunto dovuto impostare una serie di cose, appunto dalla logistica principalmente al magazzino, tante cose per cui, per dare servizi efficienti, per essere sempre, diciamo efficienti, forse non devo aggiungere altro, però ecco, su Roma, che comunque è un mercato molto complesso.
E quindi come funziona? Cioè, c'è una logistica, c'è di terzi che ti fanno le consegne, ti gestiscono, tu consegni un magazzino e poi loro fanno le consegne, o come è impostato?
Esatto, noi abbiamo una logistica a conto terzi, che si occupa soltanto di prodotti biologici, e facciamo due consegne a settimana con i ritiri, praticamente il prodotto entro 24 ore dal ritiro, anche se passa la notte in magazzino, ma viene consegnato. E è una cosa che ci ha semplificato molto, molto la vita. All'inizio, quando ero partito con Roma, tante cose le facevo direttamente io. Che se da una parte ti dà il bello di avere sempre il contatto col cliente, dall'altra Roma ti ruba una quantità di tempo dal campo impressionante, perché comunque il traffico, e poi sai, molti locali sono in ZTL, quindi ci sono tanti limiti, e invece questa, appunto, dare questa struttura un po' più, tra virgolette, seria, passami il termine, all'azienda mi ha permesso di avere tanto tempo in più in azienda da dedicare all'orto. E anche di offrire, guarda, un servizio più efficiente al cliente, perché comunque da una parte è vero che magari abbiamo perso la relazione faccia a faccia, no? Perché ecco, magari vado meno spesso nel locale che fornisco, però sicuramente quando consegnavo io avevo sempre la mezz'ora di ritardo perché c'era stato il problema in campo e c'era stato quello o quell'altro, mentre avere delle persone che si occupano di questo, e sicuramente anche, diciamo, il cliente ha un servizio migliore. Poi comunque abbiamo selezionato un'azienda a conto terzi, come dicevo, che si occupa solo di prodotti biologici, che ha comunque anche un'umanità e che ci rispecchia, no? Quindi anche, la persona proprio che consegna i nostri prodotti in qualche modo ci somiglia, no? Come dire, no? Non passiamo tramite, è stata una scelta anche importante quella di non passare tramite corrieri che magari sono persone sfruttate, che ti arrivano esaurite, cioè capita a volte, no? Di avere comunque quindi una filiera che in qualche modo si sbriciola strada facendo. Quindi anche se in alcuni casi come questo per noi su Roma si allunga un po', abbiamo comunque fatto la scelta di trovare appunto delle persone che facessero un servizio insieme a noi, che però ragionassero comunque con una filosofia. Ora, non sono cooperative appunto che sfruttano magari persone con stipendi da fame, cioè questo secondo me è importante, che il nostro prodotto venga consegnato anche se da un autista e non da me, ma con il sorriso, che in qualche modo sia gente, no, che nel camion non ha la Fanta o la Coca-Cola, ma che abbia la ricotta del pastore che mi sta di fronte. Secondo me questo è importante anche appunto nel momento in cui si va a delegare, no? Una relazione così importante poi come la consegna.
Assolutamente un bellissimo esempio di collaborazione, comunque di delegare qualcosa a qualcuno che ha un'azienda che condivide tanti dei valori e in qualche modo ti permette, cioè ti libera il tempo e anche le risorse, nel senso che in questo, da quello che stai raccontando, sei molto focalizzato proprio sulla sostenibilità anche economica dell'azienda, e quindi delegare a qualcuno che sai che fa il lavoro bene ti permette di raggiungere questa sostenibilità economica.
Sì, assolutamente, assolutamente. Guarda, per me la sostenibilità economica, come dicevo, a volte mi interrogo se dico, boh, forse gli do troppa importanza. Poi, parlando anche con altri colleghi, qualcuno dice, no, ma guarda che fai bene, siamo noi che dovremmo un po' farci più attenzione. Io, perché ho avuto un momento, appunto, diciamo, poco prima del Covid, quando, come raccontavo prima, no? Poi ho provato anche ad aprire un orto più grande che si occupasse solo delle famiglie, perché cioè, ho sofferto e a volte soffro ancora un po' il fatto di fare solo la ristorazione o magari il microgreens, mentre vorrei fare quintali di broccoli per le famiglie di Roma, però non ho lo spazio e quindi devo trovare questo compromesso. Però in tutto questo, come dicevo, io non, cioè, devo davvero baciare la terra che ho, perché è il regalo più grande che mi hanno fatto i miei genitori. Però per il resto ho fatto tutto completamente da solo, mettendo da parte ogni volta veramente il singolo centesimo. E dopo, ti ripeto, ormai 4 anni fa, mi sono guardato allo specchio e ho detto: ok, cioè tu non puoi continuare a fare il secondo lavoro, tu non puoi continuare ad arrivare a fine mese ogni volta, non dico con l'acqua alla gola, però, come dire, stressato anche dal punto di vista finanziario. Questo è un discorso che feci all'epoca anche con Nicola Savio. Come dire, noi diciamo agricoltori alternativi ci prendiamo già a cuore tante cose. La serenità di dire: ok, sono tranquillo a pagare l'affitto di casa, questo sabato posso andare al cinema, posso pagarmi una pizza, senza avere il peso di dire: minchia, non ho, cioè, se compro quelle zucchine in più, no, non ho i soldi per quello. Per me è stata una cosa di vitale importanza. Mi sono guardato allo specchio e ho detto: ok, o riesci a darti uno stipendio decentemente per fare una vita decente, e soprattutto o riesci a pagare come è giusto che sia la persona che lavora con me, perché all'inizio sai, erano amico, quindi magari vieni un giorno, lavori un po', così è. Quindi ho detto: o riesci a strutturare un'azienda che dia uno stipendio giusto a te, uno stipendio giusto alla persona che con te condivide il lavoro quotidianamente, oppure lascia stare, non fa per te. Quindi mi sono dato un anno di tempo con questo, mi sono messo da solo una spada di Damocle sulla testa e ho detto: ok, devo farla funzionare, devo farcela. E accettando anche, ripeto, magari no, i compromessi del caso, perché sai, ci pensavo quando ho ascoltato la puntata, ad esempio, la tua puntata con Giorgio Pace. E c'è stato un periodo, io ho fornito Giorgio per diversi anni, poi a un certo punto ho smesso perché magari per questioni appunto logistiche, economiche, una serie di cose, ho preferito i ristoranti magari a una comunità come la sua, pentendomene a volte, perché dicevo: cavolo, io, cioè, vendo la mia bieta magari a un ristorante che allo stesso tempo compra anche i mirtilli dal Cile perché vuole i mirtilli. Però mi sottraggo invece a un cliente con cui umanamente sono molto più affine. Però poi, ecco, ho detto: ragazzi, va bene tutto, però è un'azienda. Quindi la priorità, essendo un'azienda, oltre la grande etica, la grande filosofia, devo riuscire a starci in piedi, devo farlo funzionare. E quindi ho iniziato anche lì a fare, no, una serie di scelte che metto in discussione quotidianamente, davvero, chi mi conosce. Beh, lo sa, la mia compagna mi sopporta da sempre su questo. Però proprio perché ho detto: no, è un posto che deve funzionare, anche se è piccolo, deve funzionare come dire, stringerci la corda intorno al collo, no? La sfida più grande per quanto mi riguarda è già provare a coltivare il no-till, già fare un sistema agroforestale complesso, provare mille cose, risparmi di cose varie. Almeno economicamente vorrei essere un po' più sereno, quindi su questo la progettualità a livello economico-finanziario mi ha davvero cambiato la vita e, ti dico la verità, anche permesso di andare avanti, perché, come avevo detto, mi ero dato un anno di tempo, per cui ho detto: o parte o lascio stare.
Questo è un discorso interessantissimo e fondamentale, di cui si deve, secondo me, parlare sempre molto di più. E quali sono stati, diciamo, in questo anno in cui ti sei dato le cose, le decisioni che hai preso per far sì che l'azienda potesse essere sostenibile economicamente?
Allora, guarda, una prima cosa quasi stupida, ma che in realtà mi sono reso conto poi, anche facendo delle piccole consulenze, che quasi nessuno fa, avere un bilancio dettagliato al centesimo di quello che esce, di quello che spende l'azienda. Anche un conto vero del costo del lavoro, cioè, nel senso, nel momento in cui io pago una persona 12 euro l'ora, come costo lordo chiaramente pago, parlo. Viene da sé che un fagiolino 4 euro al chilo, boh, è un prodotto che non può essere in lista, fine. Quindi fare proprio un'analisi di: Cioè, prima di tutto, quanto spendo in generale e quanto entra. E quindi avere dei dati mese per mese, anche per capire la stagione e l'analisi del cliente, quale cliente va meglio, quale cliente magari va peggio, su quale cliente posso comunicare di più, quale tipo di prodotto. E poi fare un'analisi del costo di produzione. Cioè, io mi sono messo lì a dire, ok, perfetto, quanto mi costa produrre un chilo di misticanza, quanto mi costa produrre un chilo di cicoria, e da lì, facendo il raffronto con quello che appunto è, no, un costo di una, soprattutto del lavoro, che nel nostro caso è il costo più grande, anche se spesso è quello, come dire, la voce saltata o in qualche modo più trascurata, capire prima di tutto se c'erano degli ortaggi che aveva davvero senso fare oppure no. E da lì appunto ho scoperto che alcuni ortaggi magari conviene non farli. Io ho fatto per anni lo spinacio, perché a me piace molto lo spinacio. Beh, a conti fatti lo spinacio è, cioè, se è una cosa che devi delegare in qualche modo appunto ad una persona che lo raccolga per te, banalmente, è un prodotto antieconomico. Sai, finché lavoravo io 14 ore al giorno, o magari la mia compagna, non ci pensi. Nel momento in cui dici, minchia, c'è una persona che pago 12 euro l'ora, ha messo X per raccogliere tot chili, sei obbligato a fare il conto e a fare anche come dire, no? I conti con la realtà. Quindi poi provi a capire fin dove magari di comunicare al cliente, in alcuni casi anche di spiegare perché c'è la differenza di quel prodotto. Cioè io anche qui faccio un po' tosta, ma a volte ho detto, oh, ragazzi, cioè, guardate che se noi vendiamo un fagiolino 6 euro, 7 euro al chilo, è perché a noi costa così, cioè noi non paghiamo la gente in nero. Cioè, mettetevi in testa anche questo, la sostenibilità deve essere prima di tutto anche sociale, perché ripeto, io posso anche mettere quintali di compost cippato, piantare alberi, però se poi io non riesco a pagare l'affitto, le persone che lavorano con me non possono permettersi di andare a vivere da sole perché non hanno, cioè, non sto costruendo un modello realmente sostenibile, soprattutto non replicabile. A me quello che interessa tantissimo è che tutto quello che faccio qui, anche se è un posto piccolissimo, sia in qualche modo replicabile. Perché mi piace l'idea di essere cioè di poter essere anche un modello. Quindi anche finanziariamente questa cosa, come dire, ha fatto sì che alcune persone mi mettessero gli occhi addosso perché dicessero wow. Cioè, se te che fai delle cose così fuori di testa per i vicini, no? L'agroforestale, il no-till, boh, cioè, Soveci, riesci comunque a starci dentro? Allora forse può funzionare. E questo però, secondo me, ripeto, parte prima di tutto dall'analisi dei costi, sia generali sia da quanto ti costa un prodotto. Perché è normale che, sai, tanti amici mi dicono, boh, ma io la bieta, boh, la faccio 2,70. E dico, sì, ma col tuo metodo di coltivazione, con quello che tu hai scelto di farlo, riesci davvero a starci dentro? E secondo me, una volta fatto questo ragionamento, come dire, è uno degli elementi che ti permettono poi di progettare l'azienda anche come scelta del metodo colturale. Prima, quando ho fatto l'introduzione, vi dicevo, no? Che la parte dove facciamo ortaggi più convenzionali come tipologie, non ho ancora definito bene quale sia in realtà la metodologia migliore, perché sai, anche economicamente, quando per dirti abbiamo fatto 2 stagioni no-till, se c'è qualcosa che non va, ti rendi conto e dici, mamma mia, cioè tutto questo lavoro a mano, ma chi lo paga? E dici, beh, dico, forse se facessi 2 Soveci in più, ci metterei meno tempo, magari entro con un trattorino, trincio e poi rippo, mi costa la metà, la riesco a vendere anche a, che ne so, a produrre poco di più perché ho un po' più di tempo, magari a vendere prodotto, per dirti, anche a un prezzo più popolare, tra virgolette, no? Secondo me questa è una riflessione importante, perché tante volte, ripeto, ci fissiamo, e io per primo, su alcuni prodotti che ci piace fare, ci piace coltivare, ma non sappiamo davvero quanto ci costa produrli, quindi. E questo secondo me è un elemento progettuale fondamentale, perché poi nel momento in cui anche, sai, per capire, a me è una cosa che è servita tantissimo, per sapere i costi di un prodotto ti fai, cioè io ho fatto delle tabelle proprio anche per capire, cronometrandomi, quanto tempo ci mettevo a starchiare un bancale della mia azienda standard, quante starchiature facevo, quanto tempo ci metto a trapiantare. E quando hai questi dati riesci anche a capire dove puoi migliorare l'efficienza dell'azienda. Per cui dici, ok, sono, non so, faccio un esempio, no? L'operazione più gravosa è il trapianto. Come posso migliorare il trapianto? Cioè, una volta che hai un dato finanziario davanti agli occhi, dici, perfetto, ok, posso migliorare questo. Non so, tantissime altre cose, no? Così come anche la scelta di iniziare ad avviare il bivaglio aziendale, perché comunque quando hai davanti, ora, oltre a tutte le scelte, nelle valutazioni di tipo sul risparmio della plastica, fare le piantine in azienda, tutti i vantaggi insomma che sappiamo e che altri hanno sicuramente raccontato meglio di me, però anche a livello finanziario, sai, cioè, avere le piante in azienda ti costa la metà, non devi andarla a prendere, anche il gasolio, il tempo. Questa è una cosa fondamentale. Io quando parlo anche di progettualità economica, per me è anche una questione di orari. Nel senso, io, cara, quest'anno, sotto grande pressione della mia compagna, ad esempio, ho ripreso a dedicarmi 3 ore a dedicare proprio a me stesso, cioè 3 ore a settimana della mia vita. Io ho sempre fatto arti marziali, ho smesso quando ho iniziato a lavorare. Mia compagna ha detto: no, devi riprendere. Cioè, nel senso, è bellissimo passare 14 ore nel campo, però non possiamo neanche essere schiavi dei nostri progetti. Cioè, anche capire, no, che la nostra sicuramente è un lavoro che è una missione, però non è detto che dobbiamo stare per forza nel campo 14 ore al giorno per 1000 euro al mese. Cioè, abbiamo anche noi bisogno di un livello, secondo me, direi di dignità, anche se non vorrei sembrare in qualche modo blasfemo, no? Però anche qui, cioè, analizzare i dati, i numeri per sapere, ripeto, dove posso migliorare economicamente, come tempi, e rendi il tutto più efficace. Beh, ora, detta così, sembra che Orto di Glapi sia un cronometro, in realtà è un calderone pieno di confusione, per carità. Però la strada che abbiamo imboccato da quel famoso anno di crisi è questa, cercando appunto di impostare il tutto, ripeto, affiancando tutta quella che è l'amore viscerale per questo lavoro e per la voglia che abbiamo di produrre cibo in maniera sostenibile, quindi no, cambiare un po', avere l'arroganza di provare a cambiare un po' il mondo, però è quello di farlo ricordandoci sempre che siamo un'azienda che vive in un sistema economico che va, come dire, preso in considerazione, che non può essere ignorato, e anche che siamo, insomma, dei semplici esseri umani che hanno bisogno poi anche dei propri momenti, dei propri spazi, no? E quindi secondo me questo è fondamentale.
Poi raggiungendo la sostenibilità economica, facendo questi conti, capendo un po', cioè riuscendo a vivere di questo lavoro, poi riesci a dedicare tempo, ma anche energie mentali e psicologiche per applicare tutte queste cose che migliorano la sostenibilità ambientale e sociale dell'azienda. Hai menzionato, per esempio, diciamo, tutto il lavoro agroforestale che fai nell'azienda. Ti va di approfondire un po' quell'argomento lì?
Assolutamente. E allora, io ho, come dire, approcciato all'agroforestazione ormai da un paio d'anni. Dopo una visita ad Iside da Matteo Mazzola, che mi ha sicuramente dato una, come dire, una marcia in più a livello proprio di visualizzazione di un progetto agroforestale, perché fino a quel momento era molto nella mia testa. Poi, come dicevo, io vengo da una formazione forestale, per cui gli alberi sono il mio primo e grande amore, e soprattutto, come dire, gli ortaggi sono una cosa che mi piace molto, ma io dico sempre: se avessi avuto 15 ettari avrei fatto allevamento e frutteto, cioè non avrei probabilmente fatto altro orto se non per casa. Quindi l'idea di avere degli alberi nel campo per me è sempre stata, insomma, una grande cosa. Ho iniziato a piantare già dall'inizio, anche se all'inizio era davvero piuttosto a casaccio. Niente, quindi da 2 anni a questa parte stiamo provando diverse diciamo, tipi di progettazione agroforestale, quindi a partire da semplicemente due frangivento abbastanza grandi, uno nord, uno sud, sviluppati però su più strati, con delle essenze diverse, cercando di trarre in qualche modo profitto, diciamo così, anche dai frangivento. Quindi in uno, ad esempio, lo utilizziamo periodicamente come pascolo per le galline, stiamo valutando, stiamo provando alcune cose da coltivare. Sotto gli alberi frangivento, tra cui anche le erbe aromatiche, che comunque, diciamo, nel nostro settore di mercato hanno, come dire, uno spazio importante. E poi vabbè, anche un lavoro sempre più stratificato sulle siepi perimetrali. E la cosa che a me piace molto, molto, su cui stiamo lavorando di più, sono invece praticamente la divisione in lotti, cioè l'orto è diviso in lotti, sia la parte di market garden, sia la parte, diciamo, di piano campo. Ora la chiamo così perché non lavoriamo ad aiuola permanente per il momento, intervallata da delle fasce appunto agroforestali, anche queste differenziate, perché stiamo provando diverse cose. Noi ne abbiamo, ad esempio, nella parte no, di Market Garden No-Till, abbiamo due linee principali che sono costituite da uno strato più basso di una, ad esempio, c'è Corniolo, quindi abbiamo scelto una pianta che faccia una siepe abbastanza importante, con un frutto edule. Poi noi, avendo una piccola parte, diciamo, della nostra clientela appartenente comunque, diciamo, a il mondo dei ristoranti gourmet, avere un prodotto, come dire, selvatico, che racconta il territorio, ma allo stesso tempo è molto ricercato, comunque è anche una cosa, interessante su cui c'è del mercato. Uno strato superiore, poi abbiamo messo dei pioppi, semplicemente perché il pioppo è una pianta che cresce molto velocemente, poi perché abbiamo riprodotto tutto da talea per evitare, insomma, ulteriori, costi che non potevamo permetterci. E poi diciamo, abbiamo uno spazio di circa 8 metri e abbiamo una seconda linea di erbe aromatiche, uno strato intermedio di alberi da frutto, abbiamo messo mele e pere per vedere un po' come si comportino i frutti, anche se siamo in una valle, ripeto, dove non è proprio vocata per questo tipo di coltivazione, però almeno, diciamo, per l'autoconsumo abbiamo provato a mettere un po' di piante. Tutte con una, come dire, con un'entrata in vegetazione molto tardiva per sfuggire alle gelate primaverili, e un terzo strato di pioppo cipressino tenuto però a cepaglia, e uno strato superiore invece che stiamo impiantando quest'anno di Gledizia tricantos, che è una specie azotofissatrice che vogliamo come livello superiore ancora, perché sostanzialmente noi abbiamo fatto un ragionamento. Quest'area di Market Garden è orientata nord-sud, per una serie, insomma, di questioni proprio del terreno, ed è l'area però, come dicevo, dove produciamo tutte le erbe aromatiche annuali e le insalate, le misticanze. Quindi la cosa di cui abbiamo più bisogno è ombra. Quindi l'idea è stata proprio quella di avere appunto delle siepi basse. Abbiamo fatto poi una prova tra la siepe o piuttosto che l'albero da frutta, che ci fornisse un livello di ombra piuttosto basso, e soprattutto avendole in sequenza ci permetteva di avere un po' di ombra al mattino, al pomeriggio e così via, no? Diciamo durante diverse fasce della giornata, e avere uno strato superiore di alberi che facessero tanta ombra abbastanza, come dire, abbastanza presto durante la stagione, che potessero anche essere potati, molto semplicemente. Una degli elementi che mi ha fatto scegliere per questo tipo di specie è stato anche il fatto di avere come dire, delle piante facilmente gestibili. Magari abbiamo sbagliato una misura, serve più luce, serve, insomma, no, possono essere potate, capitozzate. Siamo abbastanza liberi di muoverci. E soprattutto quello che però è una cosa che a me interessa tantissimo e che abbiamo poi, come dire, ripercorso anche negli altri sistemi, nelle altre linee agroforestali, è quella di sostanzialmente produrre tutta la biomassa di cui abbiamo bisogno per aumentare la fertilità dei nostri suoli in senso verticale, cioè quindi utilizzare gli alberi come posso dire, un sovescio permanente. Quindi per cercare di produrre più biomassa possibile dai nostri alberi, perché comunque noi ovviamente utilizziamo compost, letame, sovesci, però anche lì si ha un livello di impatto ambientale comprare il letame da come dire, l'allevatore vicino o anche il compost che per quanto vuoi è comunque compost, almeno nel nostro caso, prodotto a livello industriale e noi ne autoproduciamo, ma insomma, no, non riusciamo ad essere autosufficienti da questo punto di vista. E quindi dicevo, insomma, il tipo di ammendanti che usiamo ha un impatto sia ecologico sia finanziario. L'idea nella mia testa è quella di avere delle linee che producono una quantità di biomassa tale da essere quasi annualmente tagliate e messe sui letti, trinciate e incorporate. Quindi per questo abbiamo anche messo appunto dei pioppi a ceppaia, dei salici e per questo anche l'inserimento di alcune piante azotofissatrici, perché comunque anche partendo da un'analisi del suolo noi abbiamo bisogno, noi abbiamo ad esempio due grandi carenze, il fosforo e l'azoto, vabbè, come un po' tutti i terreni, quindi avere degli alberi che ci vanno a smuovere tanto in profondità ci aiuterà anche col tempo a sbloccare attraverso i processi biologici tutto il fosforo disponibile a livello organico. Oltre a quello che integreremo, diciamo, con fonti esterne e avere degli alberi o cespugli che fissino l'azoto e che vengano poi le frasche trinciate incorporate al terreno ci darà in futuro, oltre a tutti i vantaggi ecosistemici di avere delle linee agroforestali, la possibilità di produrre come dire, maggior fertilità, no, del nostro terreno nello stesso, cioè sovrapponendo sia lo spazio proprio il terreno sia lo spazio temporale. Infatti, anche le altre linee agroforestali che sono orientate invece al contrario, sono orientate tutte a sud-ovest, perché noi abbiamo tanti problemi di vento. Qui abbiamo fatto delle fasce prevalentemente a Sambuco, Biancospino e Prugnolo, perché sono, diciamo, delle specie già presenti nel territorio. Ci danno comunque dei frutti eduli, seppur, come dire, in un mercato poco convenzionale, però comunque sono comunque dei frutti eduli, quindi se vogliamo hanno anche un potenziale economico e entrano in vegetazione molto presto, quindi ci aiutano a fare sia da dissipatori per l'energia del vento, ma anche da massa termica. Noi abbiamo messo anche le serre, ad esempio, orientate est-ovest e distanziate le une tra le altre da 15 metri, perché oltre a rallentare il vento ci fanno da massa termica che ci creano dei microclimi dove, diciamo, la temperatura è leggermente più alta, essendo appunto in un posto molto freddo. Noi l'ultima gelata l'anno scorso l'abbiamo avuta il 23 aprile, quindi per dare un'idea, insomma, siamo un po' strano per essere vicino a Roma. E quindi per noi è proprio importante che le linee agroforestali creino questo, cioè delle zone dove ci sia ombra, ci sia sicuramente anche biodiversità, insetti, uccelli e così via, creino appunto de delle zone riparate dove poter coltivare più facilmente, perché comunque minor stress termico e da vento significa meno acqua, significa una crescita più sana e così via, però avere allo stesso tempo delle piante che crescano molto, ad esempio per le siepi in particolare il Sambuco, che però abbiano una capacità sia radicale di produrre un suolo meraviglioso, ma anche di essere tagliate e ecco appunto lasciare sul terreno e trinciate anche lì, no? L'idea è di rendere i processi più semplici, quindi anche appunto cioè tagliare la frasca lì dov'è, lasciarla e poi passare con un trincia senza dover caricare, spostare. Sono tutte operazioni quelle che tante volte, sai, uno le fa per passione, non si rende conto di quanta energia sotto ogni punto di vista ti portano via. L'idea di avere delle file appunto agroforestali piuttosto strette, dove appunto non ti produci la tua biomassa, secondo me, spero sarà una gran cosa. Spero sarà una gran cosa.
Hai menzionato più volte la parte di orto in no-till. E anche poi la parte dove stai sperimentando, hai sperimentato, comunque anche tu, partendo dall'inizio, hai sperimentato tante metodologie tecniche culturali. Puoi approfondire un pochettino questo discorso, nel senso come sei arrivato al no-till e come fai no-till e poi anche tutti i pro e i contro, o comunque quelle cose, diciamo, che hai notato, osservazioni che hai fatto provando tutte queste tecniche culturali.
Dicevo, quindi diciamo l'obiettivo del no-till è stato proprio quello di avviare una produzione che fosse il più sostenibile possibile, soprattutto per quanto riguarda la tutela del suolo e quindi in qualche modo disturbare il meno possibile. Mi sembra a tuttora, no, tutt'oggi la pratica di gestione del suolo più sostenibile. Noi abbiamo un suolo limo-sabbioso, quindi in realtà nel momento in cui il suolo entra, diciamo, dopo un primo dissodamento, nel momento in cui entriamo in coltivazione, comunque non è così complicato da, se vogliamo, da gestire manualmente. La grande difficoltà che abbiamo trovato, cioè che ho trovato, è stata quella di ripartire a primavera sostanzialmente, perché avendo un terreno, come dicevo, un'esposizione molto molto fredda, noi sostanzialmente abbiamo quasi 6 mesi di non coltivato fuori, perché tanti prodotti, a parte alcune brassiche, ci muoiono, e quindi il terreno sostanzialmente torna a rinselvatichimento. E quindi poi ripartire a primavera è sempre stata una cosa molto difficile. E quindi banalmente direi, perché non ho scoperto assolutamente nulla, abbiamo iniziato a provare con i teli da insilato, dopo uno sfalcio grossolano dell'erba, e o comunque insomma del residuo culturale che c'era, o sovescio, insomma quello che era in campo, e con questa tecnica ci stiamo trovando molto bene. È stata una tecnica, quindi diciamo l'occultamento, il no-till tramite occultamento, che abbiamo provato anche sul resto dell'orto, anche se ho fatto marcia indietro dopo subito una stagione, perché i risultati sul suolo erano ottimi. La cosa che però mi ha spaventato molto è che nella nostra azienda, pur avendo un regime termico simile a quello del nord, a livello pluviometrico, sostanzialmente piove nei 6 mesi in cui dovremmo coprire il suolo con il telo. Quindi automaticamente ho detto: ok, io non posso impermeabilizzare tutto questo spazio, perché è lo spazio esatto che ho per ricaricare la falda. Poi, tra l'altro, noi siamo su il fondo di una, come dicevo, di una palude. E confiniamo con il lago di Martignano, sono tutte falde molto superficiali. Noi abbiamo fatto anche dei bacini di raccolta dell'acqua per ricaricare i bacini, perché noi abbiamo la falda d'inverno a 11 metri ed estate a 19-20. Negli ultimi anni si sta abbassando, quindi ho detto: no, io non posso perdere quell'acqua impermeabilizzando del suolo, devo anzi fare il contrario. Quindi la scelta del no-till adesso è ricaduta appunto su queste tre particelle iniziali, che sono relativamente piccole, dove tendenzialmente due sono a sovescio e una invece è sottotelo, pronta per, diciamo, per la ripartenza. E dopodiché, appunto, spostiamo il telo. Ecco, in questa fase stiamo spostando il telo da una particella all'altra per fare degli occultamenti più veloci. Mentre nelle altre particelle, come dicevo, stiamo pensando di tornare a un livello, seppur minimo, di meccanizzazione. Intendo, cioè, davvero una trinciatura dei sovesci del residuo culturale, una piccola fresatura molto superficiale. Noi tendenzialmente la fresa riusciamo a stare entro i 10 centimetri, e poi una rippatura o grelinetto, insomma, a seconda della dimensione, perché trovo che sia più, cioè, guarda, direi anche ecologicamente più sano, più giusto, perché comunque, ripeto, per quanto mi riguarda, è sicuramente lavorare il terreno. Come sappiamo, no, può avere un impatto, insomma, importante, però credo che avere l'inverno, anziché sotto un telo di plastica impermeabile, un bel sovescio con delle radici profonde che ti fanno, soprattutto su un terreno come il nostro, infiltrare l'acqua, che mi sembra, insomma, il tema emergente in questi anni, secondo me è la soluzione migliore. Continuo a studiare anche alternative di no-till, perché, insomma, c'è qualcuno che riesce anche senza, chiaramente anche climi diversi. Noi comunque abbiamo degli sbalzi importanti, no, tra umido, secco e così via, abbiamo, insomma, tanti estremi. Però al momento ci stiamo muovendo così e credo che la strada non sia poi così male, insomma.
E invece utilizzi compost, hai detto, altri letame, e fai un'applicazione ogni anno di compost sui letti no-till, come ti gestisci queste cose?
Allora, l'applicazione di compost in realtà è circa 2 volte l'anno per quanto riguarda le serre, perché le serre sono gestite in no-till, però le serre sono quelle dove produciamo in maniera davvero super intensiva, cioè 12 mesi l'anno di continuo, soprattutto, come dicevo, prodotti a ciclo veloce o comunque tante foglie, consociando anche tanto. Quindi l'idea è proprio quella di avere un suolo che sia super arieggiato, super fertile perché deve pompare tanto, anche per poter supportare chiaramente delle coltivazioni stratificate, no? Spesso consociamo tanto noi, magari no, soprattutto diciamo di agricoltori di nuova generazione, tra virgolette, passami il termine, ma non sappiamo mai se il nostro suolo è davvero in grado di supportare tutte quelle cose che gli mettiamo insieme. Quindi no, il compost è così, a cicli molto, molto veloci, e soprattutto perché, come dicevo, avendo anche le serre sono appunto ravanelli, insalate e così via, anche tutti gli scarti vengono velocemente ricompostati e spesso li compostiamo anche insieme a un po' di terriccio dei microgreens, e poi riutilizziamo anche quello. Quindi anche lì è tutto finalizzato ad avere, no, un terreno nelle serre in qualche modo artificiale, cioè più produttivo possibile. Comunque sappiamo che i terricci dei microgreens hanno una base un po' più acida, il nostro terreno invece è basico, quindi oltre al compost, utilizzando un terriccio ricompostato, creiamo un suolo nella serra molto molto vivo, figo e produttivo. Invece fuori, diciamo all'esterno, il compost siamo in realtà ogni circa 2 anni. E l'etame dipende soltanto dal bisogno, nel senso, magari prima di qualche ciclo di foglia un po' più impegnativa, come potrebbe essere ad esempio, non so, magari della bieta, però lavorando molto appunto con insalate, erbe piccole, preferiamo piuttosto occultare direttamente l'insalata per ravanello e avere comunque uno strato organico, cioè, come dire, che si composta nel suolo, no? Cioè abbiamo sostanzialmente una quasi come se sovesciassimo a fine anno ogni volta ravanelli, insalate o quello che c'è. Quindi in questo modo, diciamo, abbiamo dei buoni risultati anche all'esterno.
Un altro discorso molto interessante che vorrei affrontare è quello delle microgreens o microgreens, come a dir si voglia. Come, dai, sei il primo, non ho mai intervistato nessuno che le produce, quindi magari se ci fai una breve introduzione della tua operazione microgreens.
Allora, le microgreens sono la microverdura in italiano, no? Io dico sempre, quando le persone dicono, ma in italiano come si chiama? In italiano ho detto, è difficile, no? Spiegarlo, che è lo stadio successivo al germoglio, ma non è ancora un baby leaf, è quasi una cosa un po' insolita. Io ho approcciato al microgreens così, boh, un po' per caso, non, sinceramente non ricordo neanche quando. So che, ecco, a Bolzano, nell'azienda dove ho fatto un po' di pratica, lui produceva appunto qualcosa di assimilabile al microgreens, però a terra, insomma, una storia un po' particolare. E poi ho detto, boh, vediamo un po', studiamo, vediamo che succede. E quindi da lì ho iniziato a studiare affinché non mi sono imbattuto nel microgreens vero e proprio, e quindi in questa coltura in vassoio con terra. Noi lo facciamo in terra e con dei substrati che hanno una base di torba che però riusciamo a riutilizzare. Nell'80%, diciamo, dei casi abbiamo delle compostiere dove ricompostiamo i terricci e poi li riutilizziamo, e quindi comunque un substrato tendenzialmente vivo. Abbiamo una piccolissima serra dedicata per questo, che sono 15 metri quadri, in realtà è piccolissima, ma con una, cioè ci si cammina di profilo, quindi proprio, innanzitutto, è piena di scaffali, abbiamo una struttura molto molto intensiva anche lì, perché io mi sono detto, ok, Il microgreens è un ortaggio a ciclo molto breve che funziona tutto l'anno, ti dà la possibilità di far entrare, appunto, di avere un flusso di cassa tutto l'anno, però li devi fare in questi 15 metri quadri qua, appunto. Non esci da qua perché è il massimo impatto che puoi avere. E quindi da lì è veramente una serra super soppalcata, piena di scaffali, angoli, vasi. E quindi lì produciamo una grande varietà di microgreens, soprattutto perché il microgreens, almeno come l'ho studiato io, chiaramente viene dal mondo, insomma, dove si trova gli Stati Uniti, tutto il mondo anglosassone. E lì c'è un consumo, come dire, sicuramente più grande del prodotto. Quindi magari ci sono, non so, un'azienda potrebbe vivere anche vendendo 4 o 5 varietà di microgreens, perdonami, perché magari ci si fanno le misticanze, le insalate insieme ai piatti. E non so, guarda, per esempio, Curtis Stone, non ha una varietà grandissima, però magari se ne vendono grandi quantità. Mentre da noi il microgreens ha per lo più ancora una valenza, per cui noi facciamo tante varietà di cui, diciamo, non vendiamo magari chissà, come dire, tante quantità. Con alcuni clienti stiamo provando a ragionare sul fatto che invece sia un ingrediente importante, cioè anche molto divertente, oltre a tutti i benefici che hanno per la salute, perché sono veramente una cosa spaziale. E io a volte ho fatto anche dei piccoli corsi per l'autoproduzione dei microgreens in casa, perché comunque sono una risorsa anche di vitamine e minerali da potersi produrre in casa o sul balcone, anche a Roma. Meravigliosa. Però ecco, noi soprattutto produciamo microgreens con buona parte, diciamo, da uso ornamentale. Abbiamo, ecco, alcuni clienti che si spingono un po' più in là, che magari ci fanno proprio delle insalate, cioè magari comprano, non so, delle lattughe da noi e poi una micro rucola per fare un'insalata arricchita. O abbiamo lavorato per un periodo con una panineria, semplicemente, quindi negli hamburger andavano anche, no, il ravanello piuttosto che la rucola o il girasole e così via. Però avendo ad ora ancora più, ecco, il mercato per uso ornamentale, facciamo anche varietà un po' più particolari come magari, so, lo shiso, il basilico rosso. Quindi abbiamo una gamma, circa 25 tipi di microgreens in 15 metri quadri di serra, quindi c'è una roba, come dicevo, molto, molto complicata da quel punto di vista. Dico sempre anche una cosa, che i microgreens sembrano un po' davvero l'ortaggio del, se non del reddito, però ecco la cosa più wow. Io dico sempre, guardate, in realtà hanno il vantaggio, è vero, di avere un reddito in un tempo molto breve, ma il vantaggio è solo del tempo, cioè, che non è poco, però perché in realtà sono delicatissimi. Cioè, guarda, io ricordo sempre i miei genitori e mio nonno, quando ho preso la terra, diceva: non comprarti gli animali perché non vivrai più. Cioè, da quando hai i microgreens devi essere qui sempre, perché comunque, sai, hanno bisogno del controllo dell'umidità, della ventilazione, cioè ti parte una muffa con uno schiocco di dita e comunque vanno, loro hanno bisogno di una fase di germinazione al buio e poi vanno scoperti in un tempo abbastanza ristretto e definito, che però cambia tantissimo a seconda della stagione e del clima, perché magari, ecco, una primavera così più fresca come questa sta cambiando, ad esempio, i dati storici che avevamo su quanto un certo tipo di germoglio, perdonami, di microgreens dovesse essere in germinazione al buio. E poi, facendone circa 25 tipologie, cioè ti devi ricordare tutto. Quindi anche lì abbiamo fatto tanto studio, negli anni ho fatto tante prove, la grammatura precisa, il tipo di substrato preciso, la soluzione migliore per noi, e quindi tabellare poi tutto quanto, no? Mettere tutto quanto in linea. E la scelta che abbiamo fatto comunque è stata quella di comunque produrre in una serra fredda, che ha un riscaldamento minimo soltanto nei giorni in cui è previsto gelo la notte, quindi è soltanto per evitare il congelamento dei microgreens. Però noi non usiamo riscaldamento, non usiamo luce artificiale, quindi comunque noi facciamo cioè, tutti i microgreens che facciamo comunque sono stagionali. Cioè, questa è una cosa che uno, diciamo, dei paletti etici che mi sono promesso. Ho detto: ok, facciamo questo compromesso, tra virgolette, che magari è il microgreens, però comunque voglio che il cliente abbia un'idea della stagionalità, cioè non avrà mai il microbasilico a dicembre, perché non esiste. Comunque tutto a luce solare, quindi come dicevo, no? Cioè, se una settimana la rucola rimane piccola perché sta piovendo piuttosto che qualsiasi cosa, il cliente sa, guarda fuori la finestra, sta facendo freddo, ha gelato, la rucola sarà più piccola, o non ci sarà la rucola, ci sarà il ravanello, ci sarà il tal dei tali. Questo perché, come dire, sai, avendo un tipo di clientela distante, magari anche molto strutturato, noi abbiamo anche grandi hotel che prendono da noi appunto insalata, germoglio e così via. Non voglio neanche che avere un'azienda troppo strutturata che risponda troppo al mercato faccia poi perdere un po' quello che è anche il senso, in qualche modo istruttivo della relazione con l'agricoltore. Quindi per me comunque poterti dire, oh, guarda, io ti vendo sempre qualcosa perché sì, microgreens lo faccio in serra, però il basilico da ottobre non c'è più, ciao, lo rivedi a maggio prossimo. Per me è importante perché ti permette anche lì, no? Comunque nell'ambito della sicurezza economica, tra virgolette, di comunicare comunque ancora dei contenuti. Non aliena il cliente dal ciclo agricolo, che per me è fondamentale.
Lorenzo, potrei stare qua a chiacchierare con te per ore, tantissimi argomenti super interessanti, però vorrei un attimo andare verso la conclusione di questa nostra intervista adesso e con delle brevi domande che faccio a tutti gli intervistati. Qual è una pianta con cui hai un legame particolare? Tu che sei poi un forestale appassionato di natura, caschi a pennello.
Guarda, io ho un amore spassionato per le querce, in particolare per le roverelle e i cerri, cioè sono proprio. Non saprei neanche dirti perché, però un amore innato per le querce, sarà la geometria, sarà la secolarità, la maestosità, però è proprio un rapporto sacro, diciamo, con loro.
Ne è piantata qualcuna o c'era già in azienda oppure no?
Allora, in azienda c'erano due piccole querce in un'area, diciamo, di quella collina, quindi non coltivabile, e che ho mantenuto e piano piano curato. E poi la mia compagna 3 anni fa mi ha fatto il regalo grande di regalarmi una quercia grandissima, in alta 5 metri, che abbiamo messo al centro della nostra area living, diciamo, perché ecco, avevo bisogno della mia pianta nell'area conviviale. È stato un regalo meraviglioso.
Fantastica. Invece, qual è il tuo attrezzo preferito in azienda?
L'attrezzo preferito, una non so perché, ma da un orticoltore forse non ti viene in mente, però le forbici, perché adoro potare, quindi adoro potare gli alberi, quindi boh, le forbici non so, cioè, le porto sempre con me anche se non ho da potare. E poi un rastrello autocostruito, ma semplicemente perché ho autocostruito un paio di attrezzi, ma cose semplicissime, cioè non sono assolutamente uno intelligente. Però l'idea di aver fatto degli attrezzi, diciamo, adatti alle mie situazioni, alle mie cose, mi piace, ecco, l'idea che siano pensati e sviluppati per noi, quindi diciamo questo.
E qual è invece la cosa più bella di fare l'agricoltore?
Guarda, la cosa più bella di fare l'agricoltore, secondo me, è quando in un attimo di pace, almeno, cioè, io mi fermo ad ascoltare gli uccellini, e quando magari mi passa vicino veramente un uccellino, che si posa, cioè, su uno degli alberi che ho piantato io, che sta crescendo lì spontaneo, e cioè il mio cervello dice a posto, cioè ogni cosa brutta o stressante che hai passato si risolve in quel momento lì. Cioè, io quando vedo, ecco, un uccellino che canta, così come anche un insetto, una coccinella, un albero che mi riesce vigoroso, dico ok. Cioè, questo è il bello che c'è al mondo, e tutta la fatica che mettiamo, no, nella lotta, tra virgolette, si ripaga così. Cioè, vale la pena vivere per quello.
Hai qualcosa da aggiungere per concludere questa nostra intervista?
No, in realtà io credo di aver parlato già abbastanza, concludo solo ringraziandoti tantissimo per l'opportunità di raccontarci. Io sono uno che parla tanto, ma tendenzialmente è un po' chiuso anche diciamo, nel gruppo di microfarmer. Non sono uno che si dà tanto alla comunicazione e grazie per il lavoro che fai davvero, insomma, ne accompagni tanti pomeriggi, metti in connessione tante persone, quindi davvero grazie.
Grazie a te per aver dedicato questo tempo a raccontare la tua azienda, che è una cosa importantissima, quella di raccontare le proprie storie, e appunto far sentire le voci di tutti coloro che lavorano come te ogni giorno in campagna. Lorenzo,
Grazie ancora. Grazie.
grazie, buona stagione e ci sentiamo presto.
A presto, grazie. Ciao Davide.
Spero che questa intervista sia stata piacevole ed interessante per voi, come lo è stata per me. Come sempre ho messo nella descrizione dell'episodio e sul sito micorizepodcast.it tutti i link relativi agli argomenti che abbiamo affrontato in questo episodio. Vi ricordo che potete sempre scrivermi all'indirizzo davide@micorizepodcast.it oppure contattarmi direttamente dal profilo Instagram. Vi invito inoltre ad iscrivervi alla newsletter, lo potete fare direttamente dal sito. Ciao ciao!